quasi quasi non ci sarebbe molto da aggiungere, perché credo che siamo tutti d'accordo che non è la predica intesa come la predica che ci cambia, ma è il nostro desiderio, che quando vogliamo veramente ascoltare, credo che Dio si serva di 10.000 cose per parlarci. Quando non vogliamo ascoltare, ci possiamo prendere una predicazione al giorno e finisce toglie Gesù di torno, no? Cioè, nel senso che diventiamo immuni, sentiamo così tanta parola di Dio che diciamo sì, l'ho capito, sì, l'ho capito, sì, l'ho capito, però senza renderci conto che la bellezza del cristianesimo è che dovrebbe essere vita, non teoria, non teologia, e neanche teologia più ortodossa, meno ortodossa, ho ragione io, hai ragione tu, ma questo è sbagliato, ma questo non è biblico, ma no. Ma dovrebbe essere la vita di Cristo che si manifesta, che cammina. Questo era il progetto di Dio quando è sceso lo Spirito Santo a Pentecoste, che mentre Cristo era limitato, nel senso limitato tra virgolette, perché era in un posto, poi non era in un altro, c'erano delle situazioni in cui qualcuno diceva: maestro, se tu fossi stato qua, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù dice: ok, sono arrivato in ritardo, però anche in questo frangente vedrete la potenza della mia gloria manifestarsi, e c'è stata la resurrezione di Lazzaro. Dico, ma Gesù era sempre limitato dallo spazio e del tempo, mentre quando lo Spirito Santo è sceso al giorno di Pentecoste sui discepoli, ecco, è come se un piccolo Cristo è venuto in ognuno di noi, in ognuno di quelli che si sono aperti a Dio, non di quelli che si sforzano di essere bravi, si sforzano, perché non è una questione di sforzo, è una questione di rivelazione. Ieri dicevamo al concerto, al musical che c'è stato, ho avuto una breve parola sul fatto che se il Vangelo nostro, la buona notizia è ancora velata, è velata per questo accecamento, per cui veramente l'incredulità ci impedisce di vedere la gloria di Cristo, di vedere Lui, perché è Lui il centro del cristianesimo. Noi tante volte diciamo Cristo vabbè, e poi ci cerchiamo di equilibrare con tante altre cose, poi finiamo squilibrati del tutto, allora ci ricordiamo che bisogna ritornare a Cristo che è dentro di noi attraverso lo Spirito, e che dentro di noi non solo vuole esprimere il suo buon odore, perché Cristo fa buon odore, non so quale profumo usava, però sicuramente emanava la gloria, la virtù del Padre, e realmente questo amore si concretizzava in speranza, in guarigione, in liberazione. E come dico, non solo profuma dentro di noi, e miracolosamente, dico io, questa vita di Cristo comincia a separare il bene dal male nella nostra mente. Ecco, tentativo fallito quando lo operiamo noi. Quante volte abbiamo detto: devo cambiare in quest'area della mia vita, non dovrei rispondere così a mio marito, a mia moglie, non dovrei fare questo, lo capisco che è sbagliato, ma non ci posso fare niente, sono fatto così, sono figlio dei miei genitori, non volevo essere come mio padre, ho detto non sarò mai come mia madre, sono spiccicato a mia madre e a mio padre, ho ereditato le cose peggiori, come faccio? Quante volte abbiamo cercato di spingere fuori il male, l'irrazionale, ma con un senso poi di sconfitta, di frustrazione. E invece poi il miracolo della vita di Cristo in noi ci ha reso possibile progressivamente delle cose che sarebbero state del tutto impossibili. Qualcuno magari era così timido che si spaventava pure della sua immagine riflessa allo specchio, e ha ricevuto dallo Spirito la capacità di comunicare, di parlare. Qualcuno abbiamo sentito che da 50 anni non volava. Qualcuno si è pensato che da 50 anni, quanti anni ha Sandro? No, ne ha 56. Non lo voleva dire. Vabbè, insomma, questa è più una prerogativa delle donne, quella di non voler dire l'età. Da 6 anni non era più salito su un aereo, un trauma incredibile, eppure miracolosamente, dico, un po' di spinta che l'abbiamo data, bisogna essere onesti, però eravamo là tutti medici, c'era un'assistenza, insomma, ma soprattutto la sua fiducia era nell'opera dello Spirito Santo in lui, e alla fine non solo è stato là, ma vi ha testimoniato e incoraggiava pure gli altri. E questi sono i miracoli che semplicemente la presenza di Cristo può generare in noi. Io voglio leggere brevemente due brani della Scrittura e avviarmi alla conclusione. Diciamo conclusione, ma anche iniziata. Il primo si trova in 2 Corinzi, capitolo 11, verso 1. Tutte e due sono a cura dell'Apostolo Paolo, il quale realmente era una testa di quelle proprio di grande cultura, di grande intelligenza. Non so se gli avessimo fatto un QI, un test di quoziente intellettivo, avrebbe raggiunto notevoli. Eppure poi, voi sapete, tutta la sua intelligenza, tutta la sua sapienza, tutta la sua religiosità lo avevano portato ad essere persecutore della Chiesa, persecutore di Gesù, perché poi Gesù glielo disse: guarda che tu quando ammazzi e fai male ai miei fratelli, fai male a me, cioè stai colpendo me. Questo ti fa vedere come Gesù si identifica realmente quello fatto di male a te, come se fosse fatto male a Gesù. Questo è un concetto su cui avremmo forse bisogno di riflettere di più. Quando diciamo una parolaccia al fratello, in realtà la stiamo dicendo anche a Gesù nel fratello, dico, chiusa parentesi, però riflettiamo in questo. E dice così questa parte della Scrittura: vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia. Qui l'Apostolo Paolo dice: fatevi fare un po' il pazzo, lasciatemi un po' pazziare. Ma sì, già mi state sopportando in realtà. Infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Che bello questa immagine di Paolo, un ministro di Dio, un apostolo, in qualche modo strumento di questa buona notizia, strumento di questo desiderio di Dio di sposare la Chiesa, di sposare le persone. E quindi lui, quasi quello che aveva fatto il mediatore tra questa notizia meravigliosa che Dio si voleva sposare con l'uomo, e aveva fatto tutto quello che era necessario, aveva vinto il male, aveva vinto ogni cosa perché questo matrimonio si potesse fare. Ed è bella questa immagine di lui, dice che vi ho fidanzati e però vi voglio presentare in qualche modo, e questo è un lavoro, vi voglio presentare sempre più purificati a questo incontro che sarà quello delle nozze dell'agnello. Ed è quello che in fondo lo Spirito Santo sta facendo con la mia vita, con la tua vita. Non siamo stati semplicemente salvati, ma c'è un'azione purificatrice per poter sempre di più essere irreprensibili, essere cambiati in aree caratteriali dove ancora magari siamo un poco terra terra o terreni. E questa gelosia di Paolo, il desiderio proprio di fare sì che Cristo crescesse nei fratelli, nei discepoli. Ma il verso 3 esprime un timore, una paura, che è ancora quella che lo Spirito Santo questa mattina esprime, ed è: temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Questa era la preoccupazione di Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, e questa è la preoccupazione di ogni ministro. Questa è la preoccupazione, perché sicuramente è bello riconoscere qualcuno dove Gesù è venuto ad abitare, però ricordatevi che dopo che Gesù è entrato in noi, lì inizia un percorso, un cammino, e le forze delle tenebre non si rassegneranno, certo. Magari avranno difficoltà a mandarti all'inferno. Perché? Perché il sangue di Gesù ti libera dall'accusa del male che giorno e notte accusa i fratelli, accusa i salvati. Però sicuramente queste forze cercheranno di deviarti Il modo in cui poi lo fanno è diverso, per ognuno ci sono trappole personalizzate, ma siamo sottoposti a un'azione, a qualche cosa che cerca di deviarci dalla semplicità rispetto a Cristo, dalla purezza rispetto a Cristo, cioè da Cristo. Ecco perché è bello questo fatto di ritrovarsi come gruppi cristiani, come chiese cristiane diverse, non su luoghi comuni, non su tradizioni comuni, ma sull'unico vero denominatore che Dio ci ha dato, Cristo Gesù, speranza di gloria. Alleluia! È bello, lo Spirito Santo punta lì. Noi tante volte sì, abbiamo Cristo, ma poi in qualche modo o lo razionalizziamo o andiamo a fare tante altre cose. Nel mondo cristiano sta succedendo di tutto, di più. Ci sono persone che hanno Cristo e poi cominciano a fare meditazioni trascendentali, yoga, cose che non hanno niente a che fare con Cristo. Ci sono persone che hanno Cristo e cominciano a entrare in filosofie. Magari buddismo cristiano si chiama, ma che cos'è il buddismo cristiano? Non esiste. Che tante cose in cui, pur avendo Cristo dentro, anziché scoprire la potenza di questa realtà spirituale che è dentro di noi e che poi si manifesta nell'amore, nella solidarietà, nell'essere vicini gli uni agli altri, nel sovrannaturale, nel miracolo, anziché vivere questa vita di Cristo, guarda un po', ce ne andiamo a destra e a sinistra, umanizziamo Cristo, a un certo punto lo riduciamo solamente a uomo e facciamo più un discorso di umanesimo che di cristianesimo. Paolo era preoccupato, ma oggi noi siamo preoccupati perché questa è un'azione sottile che sta avvenendo ed è un'azione di seduzione ad opera del male, proprio di deviarci, di corromperci la mente, di frastornare la nostra mente sviandola dalla semplicità e dalla purezza riguardo a Cristo, come a dire: Cristo è diventato, sì Cristo vabbè, però sì Cristo vabbè, sì Cristo vabbè, Cristo è il centro del nostro essere, è il centro della nostra vita. Infatti poi conclude al verso 4 l'apostolo Paolo, e voglio avviarmi anche io alla conclusione: se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi, che non significa un altro Gesù nel senso semplicemente un'altra persona è il Salvatore, e questo è gravissimo se in qualche modo passiamo da Gesù Salvatore, non lo so, a Maometto Salvatore o a non so chi Salvatore, ma se qualcuno ci viene a parlare di immagini deformate, distorte della realtà di Cristo, che magari ci sono più familiari o più congeniali o ci convengono di più, ci piacciono di più, attenzione, perché Cristo non esiste perché noi lo pensiamo, non esiste perché noi ce ne facciamo un'immagine, esiste perché è resuscitato, fratelli. Lui non è rimasto in quella tomba, è risuscitato e attraverso lo Spirito vive in noi, vive nella sua Chiesa, in tutti quelli che lo hanno ricevuto come personale Salvatore e Signore. Lui vive lì, quindi non dobbiamo costruirci delle immagini mentali diverse, non dobbiamo lasciarci corrompere da altri che cercano di parlarci di un Cristo diverso. O in un estremo o in un altro, Cristo è in te questa mattina, Cristo è in me, se lo abbiamo invitato, Lui è entrato a casa nostra e, come abbiamo detto forse all'inizio, ha bussato un poco e non gli hai aperto, forse hai dovuto aspettare un momento di crisi, ma a qualcuno neanche nella crisi. Non è giusto che chiedo a Dio aiuto quando sto male, quando glielo vuoi chiedere aiuto a Dio. Questa è una logica, è come se dicessi a un lavoro, non è giusto che vado al medico quando sto male, ma lui aspetta, non che vuole il tuo male, ma aspetta che tu possa sperimentare la tua fragilità, la tua incapacità, per abbracciarti con la sua potenza e con la sua possibilità, dandoti speranza e versando su di te veramente un'eredità meravigliosa. E allora dicevo, questo è un dato di fatto, abbiamo bisogno di ritornare. Questa è la paura di Paolo, ma è quello che purtroppo sta succedendo anche nella Chiesa, con tante modifiche, con l'incalzare del relativismo etico, con tante cose in cui piano piano, quasi quasi, diremo che Gesù e il diavolo sono la stessa cosa, che le opere di Gesù e l'opera del diavolo in fondo sono la stessa cosa. Attenzione, attenzione! Piano piano andremo forse verso una persecuzione nuova per chi veramente confessa Gesù come Salvatore e Signore, non per chi solamente considera l'uomo al centro, perché l'uomo al centro è la logica dell'anticristo. Gesù al centro è il progetto eterno di Dio per tutti quelli che sono sulla via della salvezza, un progetto di vita, un progetto di libertà. Quindi la preoccupazione di Paolo è quella che abbiamo anche noi questa mattina, cioè di stare attenti a non approdare a un diverso Gesù da quello che ci è stato non solo predicato, ma che è entrato in noi e di cui magari ci stiamo facendo altre immagini. Oppure se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto o un Vangelo diverso, voi lo sopportate volentieri. Paolo era preoccupato, era in doglie. Era maschio, non doveva partorire, ma doveva partorire, sentiva il dolore di Dio che voleva partorire Cristo all'esterno di ognuno di quelli che lo hanno ricevuto. Mi puoi mettere un sottofondo leggero? Vabbè. Cristo è colui che non solo è morto, non solo ha preso la tua condanna, non solo ha pagato il tuo debito, non solo ha vinto la morte, è resuscitato. E ancora più avanti Paolo in tante sue lettere esprimerà questa preoccupazione grande, questa preoccupazione enorme, cioè del fatto che così come avete ricevuto Cristo, diceva lui, è importante camminare in lui, è importante camminare con lui. Questa opera che sta avvenendo attraverso l'Last Reformation, che è un movimento che si sta sviluppando in tutto il mondo, non è qualche cosa di strano, qualcosa di magico, ma è semplicemente qualcuno che sta riguardando gli Atti degli Apostoli e sta dicendo: ma com'è possibile che lì si viveva con semplicità Cristo, la vita di Cristo, la potenza di Cristo, e ora invece sembra quasi che ci si sia spenti? La preoccupazione di Paolo è quella che si cammini in lui, radicati, edificati in lui, saldi nella fede come è stata insegnata, e abbondando nel ringraziamento, e stando attenti che nessuno faccia preda di voi con la filosofia e vani raggiri secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Ci alziamo in piedi e leggiamo questo verso che ci trasmette, non solo ci dice qual è la realtà ancora sottolineata, ma io credo che in questa mattina ci viene impartita, ci viene trasmessa. E il verso 9 conclude: perché in Lui, dice lo Spirito Santo questa mattina, in Cristo abita corporalmente tutto dalla pienezza della Deità. Alleluia! Altro che sì, Cristo va bene, ma no, in Lui, nella vita di Cristo, in Cristo ne abbiamo abbastanza veramente per poter vivere ripieni in qualunque circostanza ci dovessimo trovare, nella persecuzione, nella difficoltà, nell'abbondanza, nella carenza. In Cristo abbiamo di che vivere, ma non solo, ma in Cristo abbiamo di che condividere. O condividere, non si dice, ma di comunione vera. E quello che lo Spirito Santo ci sta dimostrando è proprio questo: sta facendo unire persone che non sono vicine per luoghi comuni, culturali, mentali. Sì, c'era l'essere medici, psicologi, ma non è che abbiamo discusso in questo termine. Quello che ci ha unito, quello che ha unito questo gruppo di più, è la condivisione semplice dell'amore di Cristo in noi, e questo è molto più forte di qualunque contenitore dottrinale, di qualunque contenitore ecclesiale. L'amore di Cristo è l'unica colla, è l'unico collante che tiene unito questo corpo meraviglioso che è la Chiesa universale. Ma non è un'astrazione, non è una filosofia. Qualcuno ne fa pure una filosofia e parla di questo amore cosmico, che poi invece non è. È comico, e non è neanche comico, è tragico. Ma l'amore vero poi viene e si manifesta nella nostra vita. In Lui, in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi avete tutto, 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 pienamente, tutto, pienamente. Due affermazioni: voi avete tutto, pienamente, in Lui. Ci possiamo credere o non ci possiamo credere, ma questa è una realtà. Abbiamo tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potestà. Alleluia. Vogliamo pregare un attimo prima di passare alla presentazione. Signore, ti ringraziamo per questa esortazione di questa mattina. Non vogliamo essere sedotti né dal qualunquismo né da qualunque altro ismo filosofico o di altro genere che vorrebbe depistarci, vorrebbe portarci fuori da questa realtà meravigliosa di Cristo in noi e della potenza di Cristo in noi. Grazie Signore, veramente, questa mattina, perché Cristo in noi non solo ci permette di superare i test della vita, ma ci permette anche di amarci, di vivere questa comunione forte, intensa, gli uni con gli altri, miracolo del tuo amore. E nello stesso tempo questa unione diventa un cherigma, diventa un messaggio per il mondo, che tutti siano uno, affinché il mondo creda l'unità della tua Chiesa, al di là delle denominazioni, delle confessioni diverse, diventi un messaggio evidente che in Cristo c'è una armonia meravigliosa per tutti, un'unità nella diversità, nella complementarietà. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen.